E rieccoci in linea per la nostra seconda diretta, direttamente dalla Sicilia. Ci sentite?
Ciao.
Ciao,
Ciao.
benvenute e benvenuti su Arraga. E noi vi abbiamo ampiamente presentato e abbiamo appena chiuso la diretta con Maldusa da Lampedusa. Quindi, perché forse avete sentito, comunque è un po'. Vi chiederei se avete voglia di riattaccarvi un po' al pezzo che raccontavano loro, che era appunto quello direttamente del naufragio, della strage e appunto del primo rapporto con le persone sbarcate, i sopravvissuti, e appunto credo che voi abbiate avuto poi invece un ampio rapporto con sia i sopravvissuti che con i parenti delle vittime, di cui un po' accennavano anche loro la questione poi tutto attorno alle sepolture, via dicendo, alla gestione molto razzista anche diciamo, la linea del colore anche oltre la vita stessa. E poi ci arriva da voi delle parole di un parente di una persona morta in questa strage che leggeremo alla fine della vostra diretta, se per voi va bene.
Perfetto.
Bene.
Allora, io volevo iniziare un po' raccontando appunto che siamo entrati in contatto con i familiari abbastanza presto, poco dopo il naufragio. Abbiamo iniziato a raccogliere insomma un po' delle segnalazioni che arrivavano della sparizione dei loro familiari. E abbiamo cercato di organizzarle fondamentalmente nel migliore dei modi per cercare appunto di tenere traccia di tutte le persone che ci stavano contattando. Abbiamo avuto delle difficoltà immediate per quanto riguardava la comunicazione, perché tantissime famiglie che ci contattavano parlavano solo somalo. Quindi abbiamo iniziato a cercare di anche familiari delle stesse famiglie ci contattavano. Ed eravamo in una situazione molto confusionaria dove facevamo veramente fatica a cercare di mettere in ordine tutto e capire poi effettivamente come procedere. Come associazione nell'ultimo anno, insomma, abbiamo, come dire, cercato sempre più di capire, di orientarci nella difficoltà di tutte le procedure che riguardavano la ricerca di identificazione e il rimpatrio e sepoltura delle salme. E quindi, come dire, avevamo un certo grado di preparazione, ma all'interno di un evento come questo è stato, come dire, abbiamo dovuto un po' inventarci strada facendo.
E anche diciamo, rispetto a quello che si diceva prima, che sono le compagne di Malduta, questa parte qua dimostra in maniera molto chiara come la violenza di frontiera non si esaurisce su appunto i corpi delle persone che vengono uccise in mare dal regime di frontiera stesso, ma ricada in maniera diretta, ma anche più visibilizzata, sui parenti e sui sopravvissuti. Cioè, quelle persone che testimoniano quelle morti, quelle persone che le denunciano e che rivendicano la vita dei loro cari e la cui voce non viene affatto ascoltata. L'attenzione mediatica è stata, diciamo, bassa, come sempre. Diciamo che da Cutro in poi si è cercato anche strategicamente a livello politico di favorire una dispersione dei corpi e familiari utile a evitare che si creassero dei ritrovi dei luoghi specifici collettivi dove le famiglie potessero portare avanti la ricerca e le loro rivendicazioni. Quindi diciamo, quello che abbiamo provato a fare è dare un supporto proprio materiale, logistico alle famiglie che sono giunte da diverse parti d'Europa. Qui in Sicilia, oltre che a Lampedusa, appunto come raccontavano le compagne di Malduca, nel facilitare l'accesso a quelle procedure. Quindi materialmente abbiamo accompagnato queste famiglie, fratelli, madri, sorelle, a distanza con delle videochiamate, ma anche di presenza perché ho potuto venire qua, perché poi c'è anche il tema ovviamente del sistema dei visti che ha impedito, come ha impedito ai loro cari di viaggiare, ha impedito loro di venire dopo una strage del genere a cercare i propri cari. E Quindi attraverso le videochiamate abbiamo mostrato loro le fotografie dei morti di frontiera, di questa strage specifica, quindi hanno guardato tutto questo esame cercando di riconoscere i propri fratelli e le proprie sorelle. E qui sono venute fuori tutta una serie di criticità che ora proviamo a raccontarvi, perché sembra importante anche sottolineare dove arriva, diciamo, il razzismo anche nella gestione del trattamento della morte.
Ok, sì, penso che questo sia molto significativo, anche particolarmente nuovo, in realtà almeno ai microfoni di questa radio, quindi sicuramente è una questione di cui varrebbe la pena entrare nello specifico di come appunto poi il razzismo passi oltre al confine della vita, no? E si manifesti al di là della vita stessa, non solo sui corpi delle persone morte, ma anche sui loro cari. Volevo solo chiederti se effettivamente quello che voi avete notato è un cambiamento dopo Cutro. Mi sembra di intuire così dal tuo intervento, prima di entrare nel merito effettivamente di questo tipo di, come dire, emanazioni del razzismo attraverso, mi sembra di capire, una burocrazia molto forte sopra i corpi, se questa cosa sia effettivamente peggiorata a seguito della strage di Cutro.
Sì, assolutamente, la strage di Cutro ha segnato una spartiacque importante, okay. Perché a Cutro diciamo che la possibilità che le famiglie hanno avuto di costruire uno spazio loro di lotta è stato decisivo nel raggiungere una serie di obiettivi che le famiglie stesse avevano: l'identificazione, continuare le ricerche, rimpatriare le salme. Loro hanno usato le loro voci e i loro corpi per fermare diciamo le autorità che cercavano di portare via i corpi, perché seppellirli altrove dove loro non volevano. Mm-hmm. Hanno raccontato davanti alle telecamere e davanti al mondo intero quello che significava il trattamento dei corpi dopo la morte in una strage di frontiera. Cutro è rimasta famosa per il nome di un decreto, ma Cutro non è un decreto, Cutro rimane una strage che solo grazie alle famiglie è stato possibile raccontare anche con tutte queste ricadute rispetto alla violenza successiva alle morti. E già da Rossella, che è stata una strage successiva a Cutro, abbiamo visto come si è tentato in tutti i modi di far sì che le famiglie non potessero assembrarsi, non potessero incontrare le collettività, le persone solidali. Hanno fatto in modo che i corpi fossero distribuiti in tutti i cimiteri e che le famiglie non si trovassero tra di loro, perché sono state mandate da una provincia a un'altra della Calabria. Qui a Lampedusa, in questo caso specifico di quest'ultima strage, è successa un po' la stessa cosa, e ci sembra che appunto questo sia un sistema che si sta appunto strutturando proprio per togliere ancora di più la luce su queste vicende.
Ok. E ci volete raccontare cosa è successo, appunto, cosa sta succedendo nello specifico di questa strage qua, diciamo, di cosa, appunto, quali sono tutti i meccanismi? Io poi uso il termine burocrazia, magari è quello sbagliato, mi sembra che parte del razzismo che le persone subiscono da vive, ma magari questo va anche oltre, appunto, il confine della vita, sia dettato, diciamo, dall'utilizzo della burocrazia in modo razzista, ecco. Non so se anche questo succeda al di là del confine della vita, o comunque se ci volete raccontare cosa appunto sta succedendo rispetto al riconoscimento dei cadaveri, alla sepoltura, al rimpatrio delle salme.
Sì, assolutamente. Allora, io vorrei soffermarmi un attimo su un paio di aspetti in particolare. Dopo che siamo riusciti a situare insieme alle famiglie il riconoscimento dei propri cari attraverso appunto le fotografie, il familiare hanno espresso volontà specifiche su il tipo di sepoltura che doveva esserci o rispetto alle volontà di rimpatrio. In queste situazioni, come dire, non essendoci delle procedure standardizzate, queste volontà non sono veramente ascoltate. E come dire, c'è bisogno di una certa pressione da parte delle associazioni della società civile, da parte nostra, per far sì che quelle richieste dovrebbero essere, che sono in un qualche modo i diritti, vengano effettivamente affrontate. Quindi la problematica principale che si è affrontata era la richiesta di di sepoltura attraverso in un cimitero islamico, attraverso un rito islamico che prevede appunto l'inumazione a terra senza la bara e non in mezzo a persone cristiane. E come dire, diciamo che è stato, cioè, in assenza appunto di norme chiare, normalmente queste voci non vengono ascoltate, quindi le salme finiscono sparpagliate nei cimiteri cristiani, vengono tumulate nei loculi, quindi non a terra ma sopraelevati, e nel momento in cui le famiglie non riescono ad accedere a tutto questo, spesso vengono tumulate senza nome. Quindi è ancora, come dire, in corso un dialogo con le varie istituzioni per far sì che queste cose succedano, ma come dire, non in questo momento non siamo in grado di assicurarle, stiamo lottando insieme alle famiglie perché questo possa accadere. Un altro aspetto, che come dire un attimino più ampio, ripercorre un po' quelli che sono stati i passaggi delle salme in tutto, dall'inizio della strage fino a questo momento, appunto la gestione dei corpi che va da Lampedusa ai vari cimiteri, che è veramente una vergogna, in quanto sull'isola non esiste una camera mortuaria che sia adeguata per effettuare delle ispezioni cadaveriche in maniera decente da parte della polizia scientifica e dei medici legali sul posto, quindi i corpi non vengono lavati prima che le fotografie vengano fatte, quindi i familiari sono costretti a riconoscere i propri cari attraverso delle immagini atroci. E a Lampedusa non c'è, cioè c'è solo una singola cella refrigerante per i corpi, che si decompongono rapidamente nelle condizioni di Lampedusa durante agosto, vengono chiuse e sigillate all'interno delle casse di zinco e restano sull'isola per giorni se non per settimane senza appunto una cella refrigerante. Immaginatevi che le ultime tre salme, ad esempio, rimarranno, cioè sono ancora a Lampedusa e rimarranno a Lampedusa fino a lunedì. Quindi anche comunque poi dopo il trasferimento la situazione non migliora assolutamente, perché le salme vengono collocate nei depositi mortuari dei vari cimiteri, e anche in queste situazioni non ci sono celle refrigeranti che possono, dove possono stare i corpi in attesa della sepoltura. Quindi anche la cosa dovrebbe essere, e per cui come dire ci faremo di tutto perché queste cose comunque vengano ascoltate, è appunto che le salme vengano trasferite direttamente da Lampedusa negli obitori dell'Agrigentino per essere conservate dignitosamente, e per avere il tempo che possano, come dire, i familiari coscienti delle procedure di rimpatrio e di sepoltura, avere il tempo di decidere effettivamente cosa fare, di orientarsi all'interno di queste procedure. E in questi giorni noi abbiamo fatto anche delle visite nei vari cimiteri e, come dire, girando all'interno di alcuni cimiteri dell'Agrigentino si trovano decine di loculi con la scritta ignoto, un numero di riferimento, la data del naufragio, e questo qua, cioè questa cosa esprime perfettamente quello che succede nel momento in cui non vengono ascoltate le volontà delle famiglie, non viene data loro la possibilità di identificare, di riconoscere i propri cari, di dare loro un nome.
Sì, intanto ti ringraziamo, ci rendiamo conto che sia un tema difficile da affrontare, sicuramente appunto che non si affronta né abbiamo mai affrontato da questi microfoni, né sicuramente è un qualcosa che viene presentato come realtà, come realtà dei fatti, e quindi ti ringraziamo un po' per questo spaccato che comunque restituisce sia la mancanza di rispetto, appunto come dicevi tu, sia della volontà delle persone che nella elaborazione del lutto che possono poi avere le famiglie, i familiari, eccetera, ma sicuramente restituisce di nuovo una delle varie forme di razzismo anche appunto dopo la fine della vita delle persone, che sicuramente in qualche modo può essere anche vista sotto una sorta di forma di in qualche modo di tortura psicologica, anche per quanto riguarda i familiari che impossibilitati poi dal fatto di potersi ritrovare, come diceva invece la compagna nell'intervento precedente, si trovano anche appunto a vedere il razzismo e i trattamenti come al solito di serie A e di serie B anche in questo tipo di tragedie. Quindi Ti ringraziamo, vi chiediamo se avete qualcos'altro da aggiungere e poi vi saluteremmo, che siamo verso la conclusione della puntata.
Sì, soltanto ci piacerebbe pregarsi per introdurre poi magari le parole del nostro compagno Somalo, che leggerete, sottolineare il fatto che per noi è molto importante il nostro impegno parte da questo, per riconoscere le famiglie come soggetti, appunto i veri soggetti che stanno portando avanti questa lotta, cui noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto. Cioè, come diceva appunto il mio compagno, bisogna attenzionare queste procedure da cui passa il riconoscimento istanato dei diritti, ma poi sono le famiglie stesse che si ricordano come queste misure, anche se prese, restano comunque parziali, finché non riusciremo a mettere veramente in discussione anche proprio l'impianto stesso della frontiera che predice morte, consentendo alle famiglie di accedere a percorsi di verità e giustizia, che sono quelli che fanno sì che possiamo parlare di morti di frontiera come morti politiche, perché tali sono. Grazie.
Sì, sì, grazie mille, assolutamente. Probabilmente appunto l'isola di Lampedusa un tempo non era stata immaginata come dire il primo approccio di un cimitero a cielo aperto, quindi ci rendiamo conto che è sprovvista di una serie di cose che servono, e che quindi poi di fatto il fatto che le salme non vengano portate nell'Agrigentino, come appunto veniva giustamente sottolineato, fa sì che ci sia appunto una gestione molto violenta anche della memoria. E quindi appunto sicuramente a questi microfoni, come diceva la mia compagna prima, è stato poco affrontata questa questione. Sicuramente varrebbe la pena vedere come il razzismo si manifesta anche in tutti questi ulteriori tasselli, cercare di ricostruire questi tasselli qua di tortura psicologica di fatto. E nel frattempo, se per voi va bene, leggiamo in finale di questa diretta, leggeremo le parole che voi ci avete mandato del vostro compagno Somalo, che ha perso un fratello in questa strage.
Grazie molte.
Grazie mille.
Va bene, grazie mille anche a voi. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao. A presto.
E rieccoci in onda senza più la diretta. Vi leggiamo queste parole che sono state tradotte dall'inglese che ha mandato il fratello di un ragazzo morto durante questa strage in mare, e in finale di questa puntata.
Come familiare somalo che ha perso un suo fratello in un naufragio, voglio spiegare cosa significa davvero sentire che tuo fratello è morto in mezzo al mare, che il suo corpo è stato recuperato a Lampedusa in Italia e che metti da parte tutto quello che hai tra le mani per correre immediatamente da un altro paese in Italia per cercare il corpo di tuo fratello. Ho davvero dato tutto quello che potevo dare solo per vedere il corpo di mio fratello. Purtroppo non era tra quelli recuperati né tra i sopravvissuti, è ancora disperso in mare.
In quel momento ero nel dolore, ma ho deciso di fare in modo che ogni altra famiglia somala potesse identificare i corpi dei propri cari, cosa molto utile per le famiglie. Ho incontrato ad Agrigento, in Italia, un'associazione che si chiama ManMed, che mi ha accolto con ospitalità e cura. Hanno offerto a me e a tutte le famiglie che cercavano i loro corpi e un incredibile e infinito supporto. Hanno costruito un collegamento tra le famiglie somale e le istituzioni competenti ad Agrigento. Dopo notti passate insonne, i membri dell'associazione hanno fatto in modo che ogni famiglia somala trovasse pace e riuscisse a ritrovare i corpi dei propri cari dispersi. Alcuni corpi erano ancora dispersi in mare, ma per le famiglie è stato davvero utile sapere che non erano stati recuperati, perché non sapere nulla della sorte di un familiare è peggio che sapere che è morto ed è ancora disperso in mare. Senza l'associazione non avremmo potuto sapere nulla dei nostri familiari. Siamo davvero grati all'associazione.
E ci sono ancora cose molto tristi che accadono dopo che le famiglie hanno identificato i corpi, perché molte comunità musulmane è davvero doloroso e traumatizzante vedere che il corpo del proprio familiare non viene sepolto secondo il rito islamico, e questo può certamente causare traumi e sofferenze psicologiche e mentali alla famiglia per il resto della vita. L'associazione sta mettendo molto impegno per aiutare le famiglie somale a seppellire i loro corpi secondo il rito islamico, e speriamo che questo possa accadere.
Vorremmo che il governo italiano ci aiutasse a far seppellire i nostri corpi secondo il rito islamico e a sostenere le famiglie somale dal loro dolore, dai traumi e dalle sofferenze mentali per il resto della loro vita. Apprezziamo l'associazione e tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno durante questa difficile situazione straziante.
Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir.
Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe, emmenez-moi là-bas.
Rieccoci in linea e, in conclusione di questa puntata di Arraga ci terremo a usare questi pochi minuti per dare qualche notizia di questo agosto, che comunque è stato in molti casi un agosto di lotta, per appunto ricordare che anche davanti al razzismo sistemico, sistematico, alla violenza di morte, alla potenza di morte, anche alla violenza oltre la morte e alla infinita parcellazione della capacità dello Stato di infliggere tortura sulla vita delle persone razzializzate, comunque queste, appunto, molte di queste persone sono ancora fortunatamente nelle possibilità e nelle capacità con la spinta di ribellarsi, di lottare, di distruggere CPR, di evadere dalle centri di detenzione, di appunto lottare in strada e di regalarci dei grandi momenti di emozione e di speranza.
Sì, vi diamo queste due notizie. La prima ci viene dal CPR di Gradisca di Sonso, in cui ci leggiamo dal blog di compagni e compagne dal Friuli, che è stato un luglio molto caldo in cui le persone all'interno del CPR hanno deciso più volte di ribellarsi contro la brutalità delle guardie all'interno del CPR, che alcune persone sono effettivamente riuscite a evadere da quelle prigioni. A loro facciamo i nostri migliori auguri per la loro ritrovata libertà. E che appunto proprio in questi giorni, in queste giornate così calde, i detenuti provano con i loro corpi e con la loro volontà a mettere in campo appunto tutto quello che per loro è possibile per provare a ribellarsi appunto a botte, pestaggi e chi più ne ha più ne metta che le guardie mettono in campo nei CPR, in particolare qua a Gradisca di Sonso. Leggiamo anche che in questo momento, per fortuna, se così si può dire, il CPR ha 35 detenuti rispetto ai cosiddetti 150 secondo la nuova gara d'appalto, perché appunto molte persone sono per fortuna state rilasciate in queste ultime settimane di agosto.